tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Buongiorno da Luisa Nitti, buona domenica e ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno Luisa e buongiorno a tutti anche da Paolo Tognina. C'è un personaggio di bassa statura di cui si parla nel Nuovo Testamento, un personaggio che certamente molti di voi ricorderanno, è Zaccheo. Un uomo che non era proprio ben voluto dai suoi concittadini a Gerico.
E sì, infatti Paolo, Zaccheo non era molto amato perché approfittava del suo ruolo di esattore delle tasse per arricchirsi in maniera illecita. Questo personaggio così discutibile che poi si convertirà dopo aver incontrato Gesù è al centro della intervista impossibile che presentiamo questa mattina.
E noi, come nostra consuetudine, abbiamo immaginato di incontrarlo, Zaccheo, per capire come andarono le cose quel giorno in cui Gesù entrò a Gerico e decise di andare a mangiare a casa sua. Dunque, vogliamo vedere le cose attraverso i suoi occhi. Le voci di questa intervista impossibile sono di Elisabetta Lazzaroni, Federico Caprara e Marco Cortesi.
Le interviste impossibili. L'ebreo Zaccheo lavorava come esattore delle imposte. In qualità di funzionario degli occupanti romani, godeva di scarso rispetto tra la popolazione. Quando Gesù attraversò Gerico, la città dove Zaccheo viveva e lavorava, l'esattore si arrampicò su un albero per vedere il predicatore di Nazaret. Vedendo Zaccheo sull'albero, Gesù lo chiamò e andò a casa sua. Durante l'incontro, Gesù disse a Zaccheo che lui e la sua famiglia erano salvati.
Buongiorno Zaccheo, benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a lei.
Senta Zaccheo, i nostri ascoltatori la conoscono bene. Lei è protagonista di un episodio molto noto della vita di Gesù di Nazaret. Ma dica, da bambino le piaceva arrampicarsi sugli alberi?
Sì, con i miei compagni avevo costruito una casa sugli alberi, sopra un gelso, quando ancora il mondo era in ordine.
Perché adesso non lo è più?
No, adesso lo è di nuovo. Ma finché sono stato esattore, sa, gente del fisco, quello che incassa le imposte, che fa pagare le tasse alla gente, alla fine ero rimasto sempre più solo. Noi esattori a quel tempo non avevamo una posizione particolarmente apprezzata in Israele e non avevo molti amici al di fuori dei colleghi.
Capisco, però scusi, come mai non eravate apprezzati? Dopotutto lei era un funzionario. Oggi dalle nostre parti la professione del funzionario non è disprezzata.
Davvero? E non c'è corruzione? Non c'è chi si arricchisca personalmente? Da noi le cose stavano diversamente. Noi abbiamo letteralmente depredato le persone. Anch'io, devo ammetterlo. Dal punto di vista economico le cose non andavano male per me e per la mia famiglia. Però devo ammettere che col tempo faticavo sempre di più a trovare pace. Sentivo che non stavo facendo la cosa giusta, ecco.
Ciò che mi meraviglia è che lei avrebbe potuto semplicemente fermare Gesù e i suoi alla porta della città. Aveva l'autorizzazione per farlo e allora avrebbe potuto guardare Gesù direttamente negli occhi.
È vero. Avrei potuto farlo, ma in un certo senso avevo un certo timore nei confronti di quell'uomo che veniva da Nazaret.
Quindi piuttosto avrebbe dovuto aver paura di un incontro.
Paura? Sì, beh, c'era anche un po' di paura, non soltanto di fronte a Gesù, ma anche davanti ai miei colleghi esattori, tutte persone decisamente scafate, che di predicatori erranti come Gesù non avevano proprio nessuna considerazione. Tuttavia Gesù mi affascinava. Per questo non l'ho fermato davanti a tutti, ma mi sono arrampicato su di un albero per poterlo almeno vedere da lontano. Come sa e come vede, ero un uomo piccolo.
Mi scusi, non vorrei apparirle indelicato, ma soffre di complessi di inferiorità?
No, non più. In passato sì, prima di conoscere Gesù. Dopo no. Gesù mi ha visto e mi ha chiamato. E a quel punto per me le cose sono cambiate.
E che cosa le ha detto Gesù?
Che cosa mi ha detto Gesù? Gesù si è seduto alla mia tavola, mi ha guardato negli occhi, Sa, uno di quegli sguardi che ti lasciano il segno, uno sguardo che mi ha colpito in mezzo al cuore. Gesù non aveva bisogno di dire niente. E io ho subito capito. Mi sono sentito come se mi avesse letto dentro, come se avesse capito chi ero davvero. Mi ha riconosciuto, ecco. E allora gli ho confessato ciò che mi opprimeva. E allora ho detto a Gesù, o forse in qualche modo a me stesso, «Voglio dare la metà dei miei averi ai poveri, e a quelli che ho imbrogliato, e non erano pochi, glielo assicuro, restituisco 4 volte tanto».
Beh, Zaccheo, me lo lasci dire, ciò le fa onore. Tuttavia l'avrà anche mandata in rovina, immagino.
Non del tutto, però ho dovuto adottare un profilo più basso, insomma, adottare uno stile di vita parecchio più modesto. Eppure, dopo sono stato meglio, molto meglio.
Avrà abbandonato il suo mestiere, immagino.
No, per niente, ho continuato a fare l'esattore. Soltanto da quel momento in poi ho cominciato a praticarlo in modo coscienzioso. Ho trattato in modo giusto quelli che dovevano pagare le tasse, applicando quanto era previsto dalle leggi, senza più spremere nessuna mancia a nessuno. E ho cominciato a richiamare i miei colleghi, che invece continuavano a spremere la gente.
Avrà perso gli ultimi amici che le erano rimasti.
Sì, ma in compenso ho trovato molti nuovi amici, tra coloro che hanno creduto alla potenza di quell'uomo di Nazareth. Io sono diventato più povero, ma la mia vita è diventata più ricca.
Insomma, è entrato a far parte di un giro diverso, di gente onesta e non più di ladri. Signor Zaccheo, grazie per aver condiviso questi ricordi con noi e con il pubblico di Tempo dello Spirito.
Grazie a lei. Buona giornata.
Dopo questa intervista con Zaccheo, l'esattore delle tasse che incontra Gesù e cambia vita, parliamo adesso di un'altra vicenda biblica, in questo caso una storia al femminile che viene raccontata nell'Antico Testamento.
Già, Luisa, stiamo parlando di Ruth e Naomi. Dopo la morte del marito, Ruth decide di non tornare dalla sua famiglia come avrebbe potuto e dovuto, ma di restare con la suocera Naomi, tornando con lei a Betlemme. Ruth, vedova, straniera, decide di condividere lo stesso destino di sua suocera.
E allora il testo letterario che ascolteremo adesso ci mostra un altro momento cruciale della vita di Ruth. Si tratta dell'incontro, un incontro d'amore e di passione, fra la donna e Boaz, il ricco padrone dei campi, dove la moabita, la straniera Ruth, andava a lavorare per mantenere sé e sua suocera.
È l'attrice Miriam Camerini a leggere per noi queste pagine che raccontano l'amore tra Ruth e Boaz. Pagine che sono tratte dal libro Eva e le altre della scrittrice italiana Elena Löwenthal.
Parole d'autore.
Capitò per caso che Ruth si inoltrasse nel campo di Boaz senza sapere nulla della sua esistenza, che di lì a poco diverrà il centro del suo mondo. La tradizione dice che è un angelo quel caso capace di condurre Ruth a spigolare proprio laggiù. E pare davvero di vederla mentre si muove dietro ai mietitori e alle ragazze intenti al lavoro. Li segue a distanza, li osserva piano piano. Appena un crepitio di sterpi seccati dal sole estivo si china a raccogliere quello che loro hanno trascurato. Qualche spiga caduta dai fasci, racimoli dispersi per strada. Il gesto di Ruth è muto come la notte fra i monti di Giudea. E la notte è un sospiro sospeso fra la calura che ancora trasuda dalla roccia e il torrido sole del domani. Ma se il mare ascolta in lontananza questo silenzio, capita che a mezzanotte una brezza sfiori i capelli e la paglia, rinfreschi l'aria e faccia correre un brivido lungo la pelle. Deve essere successo così quella notte. Ruth ha atteso che Boaz s'addormentasse sazio di cibo e placido di sonno. Poi gli è andata vicino e con 2 dita appena gli ha scoperto i piedi. Perché l'aia è un luogo magico per far nascere gli amori e coltivarli come l'orzo sopra lo scabro suolo di Giudea, fra un sasso e l'altro. Ruth è una giovane vedova moabita giunta dalla Transgiordania insieme alla suocera Naomi. Boaz è il padrone del campo in cui lei è andata, per caso, a spigolare sotto il sole. Sono due persone mature, consapevoli, già sapienti riguardo ai sentimenti. L'amore non li sorprende né li coglie alla sprovvista. Lo attendono, invece. Afferma il Talmud, al trattato detto delle benedizioni, che tre cose anticipano il mondo a venire. La sequenza di parole è un'assonanza che fruscia. Shabbat, Shemesh, Tashmish. È questa una frase che i commenti trattano con un certo sussiego, che le traduzioni a volte ignorano con insolita indifferenza. Le tre cose che per remota allusione ci anticipano il sapore del mondo a venire sono nell'ordine. Il giorno festivo in cui l'Eterno si riposò, il sole che illumina il giorno e infine una parola che significa contatto di corpo, vicinanza penetrante, vicendevole servirsi. Onomatopea quasi di intimità, la parola evoca respiro e bisbiglio e desiderio che parla dalla pelle. Nessuno saprà mai che cosa avvenne quella notte nell'aia, dal fremito di Boaz a quando Ruth s'alza la mattina, in quel tempo del giorno ancora misterioso nel quale non ci si riconosce perché la luce è soltanto un velo di chiaro sul buio. A chi li guarda, questa è la scena e poi più nulla. Lei che si insinua accanto ai suoi piedi e, così come aveva fatto sul campo spigolando, curva la schiena per piegarsi incontro al proprio destino. Piedi caldi e tentoni di spalle, bacino e capelli che si protendono verso le curve di un altro corpo per infilarsi là dove esso fa spazio. E solo un lembo di coperta che, come un'ala, si dispiega. Solo quello è dato vedere. È la storia di Ruth e Boaz, progenitori di Davide e presumibilmente anche del Messia, che deve ancora arrivare, se mai verrà.
La storia biblica di Ruth, dunque, in questo testo che abbiamo ascoltato e che è stato letto per noi dall'attrice Miriam Camerini. Chiudiamo così la nostra rubrica Parole d'autore, che ci ha accompagnato per tutta l'estate. God Almighty, God above, please look down and see my
Stiamo ascoltando in sottofondo della musica. Siamo nel 1958, quando Duke Ellington, uno dei più noti e prolifici musicisti jazz, compone le parole di Come Sunday, brano che proponiamo oggi. Si trattava in realtà di una melodia realizzata già alcuni anni prima nell'ambito di una composizione ispirata alla storia dell'integrazione razziale dei neri negli Stati Uniti.
Presto questo pezzo verrà eseguito in tutte le esibizioni pubbliche del celebre musicista jazz afroamericano. Interpretato dagli anni da molti diversi artisti, Come Sunday esprime la fiducia che Dio agirà nella vita di ciascuno. Il ritornello di questa composizione si rivolge direttamente a Dio, chiedendogli di posare lo sguardo sul suo popolo.
Interessante notare che questo pezzo di Duke Ellington è stato incluso fin dagli anni 70 in alcuni inari e raccolte di canti di chiese evangeliche, ad esempio nell'inario della United Methodist Church, la stessa melodia con alcuni versi modificati. La versione che ascoltiamo è interpretata da Mahalia Jackson. God Almighty, God above, please look down and see my people through. Please look down.
Chiudiamo questa pagina musicale che oggi abbiamo dedicato ad una composizione del celebre musicista jazz Duke Ellington, per dedicarci adesso all'ascolto di una meditazione biblica che è tenuta da Antonio di Passa, pastore in Valposchiavo. La meditazione prende spunto da un brano dell'Evangelo di Matteo al capitolo 11. Qui si parla di un giogo, un peso che Gesù ci chiede di portare, ma questo peso non ci schiaccia, è un carico dolce e leggero.
Ascoltiamo la meditazione del pastore Antonio Di Passa. Le letture bibliche sono affidate a Paolo Sesana.
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, buongiorno. C'è una leggenda sugli anni di silenzio precedenti il ministero pubblico di Gesù, che parla di lui carpentiere, esperto nel fare i giochi per i buoi. Nel preparare il giogo per una coppia di buoi, dice questa leggenda, Gesù prendeva le misure con gran cura. Grandezza, altezza, larghezza, lo spazio fra gli animali e l'ampiezza delle spalle. A giogo finito, egli lo posava con cautela sulle spalle dei buoi, limando via gli spigoli e facendolo combaciare perfettamente per quel particolare paio di buoi. Anche nel testo di Matteo, al capitolo 11, che ora ascoltiamo, Gesù parla di un giogo.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Gesù ci invita a prendere il suo giogo preparato per noi. Non lasciamoci confondere però dalla parola dolce, perché in greco il senso è fatto a misura. Il giogo di Gesù è quello creato esattamente per la nostra vita. Esso è perfetto per noi e non ci logora. Il giogo di Gesù è sempre per una coppia e il nostro partner non è altro che Gesù stesso. Nelle scritture il tema ricorrente è Cristo porta il nostro peso. Chi vuole vivere libero deve prima liberarsi dei pesi che lo schiacciano a terra. Gesù è morto in croce per liberarci dai nostri peccati che ci impediscono di vivere liberi e leggeri. Cristo ci libera anche dal peso di raggiungere una nostra giustizia per piacere a Dio. La disciplina che Cristo carica su di noi può diventare un obbligo. I nostri errori possono essere un peso per la nostra vita, ma può esserlo anche una religiosità che ricerca la sua giustificazione nel nostro sforzo invece che nella grazia divina. Il riposo di Cristo rende tollerabile ogni altra dipendenza e leggero ogni altro peso. Il suo giogo è adatto per le nostre spalle e il peso sopportabile. È una sottomissione che libera invece di schiavizzare. Liberati, noi possiamo affrontare il compito preparato per noi. Ricordo un racconto che spiegava con semplicità la differenza tra il paradiso e l'inferno. In entrambi le persone avevano un pentolone alto e grande, pieno di cibo e dei cucchiai lunghi abbastanza da raggiungere il cibo. Nell'inferno ognuno cercava di mangiare con il proprio cucchiaio, ma non ci riusciva, perché è troppo lungo da portare alla bocca. Nel paradiso invece ognuno imboccava l'altro e tutti riuscivano a mangiare. Ovunque siamo, noi abbiamo un compito preparato per noi dal Signore, al lavoro, a casa, dove viviamo. Gesù ha un giogo per ognuno di noi, un giogo leggero, adatto a noi. Tra i molti giochi che ci opprimono, questo è l'unico che non ci schiaccia. Mi chiedo se siamo disposti a pregare con la giusta costanza e con la necessaria tenacia e perseveranza affinché la Chiesa diventi un luogo dove si trova riposo, non solo dal peso dei peccati, ma dove il popolo di Dio si sa chiamato a portare i pesi gli uni degli altri con amore. Noi possiamo mettere i nostri pesi su Cristo, anzi, Cristo vuole che li mettiamo su di Lui. Chi si carica di Cristo trova riposo nel vivere a contatto con Dio e affronta la vita con fede, speranza e amore.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, ascoltiamo l'agenda degli appuntamenti previsti in questa settimana nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Studio biblico incontro di preghiera Lugano, martedì 5 settembre alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Riunione del gruppo femminile presso la Chiesa Riformata di Locarno, martedì 5 settembre alle ore 14.
Punto di incontro mamma-bambino, ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 a Lugano, presso i locali della Tana in viale Cattaneo 2. Presso la Chiesa Riformata, uno spazio aperto di socializzazione, condivisione di esperienze e consulenze puntuali sull'essere genitori.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto a Lugano, domenica 10 settembre alle ore 17, presso la Chiesa Riformata in Viale Cattaneo 2, nell'ambito della rassegna Musica e Riforma, Padre, Figlio e Spirito Santo. Musiche di Bach, Viviani, Handel, Guido Guidarelli alla tromba e Giulio Mercati all'organo.
Tra pochi istanti, sulla Rete 1 della nostra radio, la trasmissione Chiese in diretta presenta un incontro con Maria Bonzanigo, ballerina, musicista, cofondatrice della compagnia Finzi Pasca, che metterà in scena da ottobre a Lugano la trilogia della fragilità, una riflessione sulle fatiche, le vulnerabilità, la bellezza della vita di oggi.
Passando dalla radio alla televisione, il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta un incontro con la scrittrice Susanna Tamaro, scrittrice di grande successo, ricorderete il romanzo Va dove ti porta il cuore, liquidata tuttavia da molti come una buonista cattolica e gay. Susanna Tamaro non smette di scrivere e di indagare il mistero che circonda l'esistenza umana, parlando del dolore, della morte, della speranza e della saggezza.
Il nostro appuntamento si conclude qui. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una serena domenica. Vi aspettiamo a Tempo dello Spirito fra una settimana. Non mancate.